Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo salutiamo in questa prima sessione di questo 2014, non solo gli amici qui presenti alla sede della Fondazione Canto Nuovo, ma anche tutti i numerosissimi amici che stanno guardando live la sessione trasmessa sulla nostra web TV e coloro che la vedranno on demand sulle piattaforme dove i nostri siti possono essere trovati, da YouTube in avanti. Dunque, un saluto a tutti nel nome del Signore Gesù. Abbiamo sentito durante questa preghiera Fabrizio che ci ha così portato in modo molto gentile a scoprire la nostra identità, o quantomeno sentirla e definirla per noi stessi, parlarne a noi stessi. Che novità parlare di noi stessi a noi stessi, a Dio. È un po' una novità questa per molti, ma se potete ripetete questa esperienza, poiché nella scoperta della nostra identità sta il potere di vivere la vita che Dio ci ha dato. Mi spiego meglio. Questo non è un discorso filosofico, come qualcuno potrebbe anche pensare da queste prime battute, non è ciò di cui intendevo parlarvi stasera, ma ne parlo comunque. E allora è questo. Quando scopriamo di appartenere a Dio, molti hanno paura e temono che, riconoscendo un vincolo di appartenenza, perdano la propria identità e quindi perdano il proprio potere di scegliere quello che vogliono, poiché da quando scoprono di dipendere da qualcuno hanno paura di non poter più scegliere liberamente. Questo è uno dei motivi principali che lega moltissime persone. Quando fatto un primo passo, diciamo religioso, che poco ha a che vedere con la vita, si trovano poi invece a poter fare un altro passo, quello di esperienza del Signore. E quando arrivano all'esperienza del Signore, capendo che c'è il riconoscimento dell'appartenenza, della provenienza e appartenenza, si prendono paura perché credono che, appartenendo a qualcun altro, sono spersonalizzati, in qualche modo diluiscono il loro potere e perdono la capacità di vivere come vogliono. Questa è una delle più grandi menzogne del diavolo, perché egli è il padre della menzogna ed è il grande nemico di Dio, che tutti noi in un modo o in un altro abbiamo sperimentato nei suoi modi subdoli e menzogneri di inquinare la nostra vita. Ebbene, riconosciamolo, la menzogna è questa, che nello scoprire di appartenere al Creatore, non ad una persona qualsiasi o a una cosa o a un elemento della natura, del mondo, ma al Creatore, noi non scopriamo un'appartenenza di subordinazione di tipo servile, ma scopriamo una provenienza della medesima identità. È una cosa completamente diversa. Quindi, scoprendo che noi veniamo da Lui e quindi a Lui apparteniamo, perché siamo Lui sul pianeta, Lui ha soffiato in noi lo spirito di vita che ha messo in noi. Ecco, in questo noi riconosciamo che abbiamo la stessa natura di Dio, intesa come spirito che compone la natura umana. E dunque, nel riconoscere che noi abbiamo la stessa natura di Dio, riconosciamo che siamo fatti a sua immagine, perché la parola immagine che c'è in Genesi 1,26, parla di natura. Quella parola immagine vuol dire natura, sostanza, cosa che compone l'essenza della persona. E quella è la stessa natura di Dio che Lui ha messo in noi, che siamo i Suoi figli. Tutti sono figli di Dio, tutti vengono da Lui. Chi può negare che ogni uomo creato sulla terra non viene da Dio? Dunque c'è quell'impronta, quell'immagine ogni uomo. Il fatto è che se non è attivata, uno non riconosce che proviene da Lui, e quindi nel riconoscere la propria identità acquista il potere di poter vivere la vita per cui è stato creato, finisce per vivere una vita frustrata, insoddisfatta e misera. Dunque vi invito tutti quanti a riconoscere la vostra identità, che è la natura di Dio in noi. Questo è il punto di snodo che rende la possibilità di accedere alla vita felice che io ho chiamato in quattro dimensioni nel mio libro. Che è Al contrario, quando noi scopriamo di appartenere ad un elemento del mondo, che sia il potere, il denaro, il sesso, altri esseri umani, in quel caso noi non riconosciamo la nostra identità, ma la perdiamo in effetti, perché non veniamo da loro. Questa è la differenza sostanziale. Dunque vi invito a non aver paura di riconoscervi appartenenti a colui che vi ha creato. È come se questo microfono che si chiama Shure avesse paura di riconoscere che si chiama Shure e che viene dal signor Shure, che lo ha creato e lo ha fatto per funzionare così come sta funzionando. Dunque la nostra capacità di essere, di esprimere la somiglianza di Dio è il suo funzionamento, cioè funzionare come lui dipende dalla scoperta di avere la medesima natura e quindi la provenienza da lui della stessa natura che noi, che ci è stata data perché potessimo rappresentarlo sulla terra e vivere la sua vita in questa dimensione. Dunque è un momento eccezionale questo, della scoperta dell'identità e dell'appartenenza a colui che ci ha creati. E non finirò mai di invitare tutti quanti a porre attenzione a questo e il desiderio anche di farne esperienza. La difficoltà nell'amicizia, questa è una serie che parla dell'amicizia inserita nella serie più grande dell'amore, stiamo parlando dell'amore. E l'amicizia, abbiamo detto in molte sessioni ormai, invito tutti ad andare a rivedere chi vuole appunto prendere un po' il filo conduttore di questa serie sull'amicizia, abbiamo detto che essere amici è un po' la cornice nella quale il quadro dell'amore che dipinge la nostra vita può essere visto. L'amicizia non è una relazione a sé stante. Cioè qualcuno dice che l'amicizia non può riferirsi a relazioni tipo quelle tra genitori e figli, tra coniuge e coniuge, e via dicendo, limitando l'amicizia a una cosa diversa. Al contrario, noi abbiamo scoperto che se l'amicizia noi la intendiamo come cornice dell'espressione dell'amore tra due persone che si relazionano in modo incondizionato, così come abbiamo visto in tutte queste altre sessioni, e diciamo non rinunciando assolutamente alla loro identità, come abbiamo detto già stasera all'inizio, ma mettendo insieme e in comune quella terzietà della relazione, e cioè l'amicizia è un terzo sé che i due insieme costituiscono, scoprire che c'è un rapporto tra due persone e prendersi cura, coltivare, custodire questa relazione è proprio un modo di esprimere l'amore non solo per l'altro, non solo per noi stessi, ma anche per la relazione che si è venuta a creare, che se non la coltiviamo e non ce ne prendiamo cura, questa, come abbiamo visto, ha una sua vita e così come ha un inizio può avere anche un suo epilogo o una sua fine. Ecco perché parliamo anche delle difficoltà che ci sono nel rapporto di amicizia, perché il rapporto di amicizia non è un rapporto idilliaco dove c'è una assenza di difficoltà, dove c'è un'assenza di disaccordo, dove c'è un'assenza di paura, dove c'è un'assenza di differenze e diversità. Questo è un'altra menzogna che spesso le persone finiscono per credere, e cioè un mio vero amico è una persona che non mi contraddice mai. Ecco, quello non è un vero amico in sostanza, ecco, è un luogo comune, un pregiudizio. Un mio vero amico non è mai in disaccordo con me. Anche questo non è un'espressione di amicizia. Non sto dicendo che poi non è possibile essere amici anche se momentaneamente siamo un po' distratti da questi luoghi comuni, ma sto dicendo che non è l'espressione dell'amicizia. L'espressione dell'amicizia consiste, come abbiamo visto, in tante cose, sia a livello di comunicazione che a livello di espressione della propria natura. Insomma, vuol dire amarsi incondizionatamente, aiutandosi reciprocamente, custodendo la nostra relazione, a cambiare, perché ciascuno possa svolgere, vivere il suo scopo su questa terra. Sottotitolo ho messo il mistero dell'unità. perché al termine di questo incontro spero di arrivare a un punto dove vedremo che queste difficoltà, se noi seguiamo l'insegnamento del Signore, possiamo trovare il modo di superarle. E Dio stesso ci dà questa capacità, altrimenti non ci avrebbe detto di amarci gli uni gli altri. Insomma, anche questo è molto semplice. Se il Creatore mi dice di amare gli altri e di amarli come Lui ha amato me, e dice la stessa cosa anche all'altro, il presupposto è che Lui, che è il Creatore, sa come funzioniamo, qual è il nostro potenziale. Non può dirci di fare una cosa che poi non siamo in grado di fare. È impossibile. Altrimenti non crediamo in Dio, ma in una barzelletta. Dunque, se Dio ci dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, il presupposto è che Lui sa, perché ci ha creati, che ci ha fatti in grado, capacissimi, di amarci gli uni gli altri come Lui, Gesù, ha amato noi. Andiamo dunque avanti. Io ho elencato alcune difficoltà, molto velocemente ve ne parlo, e prima di questo voglio dire due parole da un libro di un'autrice a me molto cara, Muriel James, americana, credente, credo era anche pastore di una chiesa in California, se non ricordo male, non me ne voglia chi può sentire e invece avere notizie più precise, ma lei è un analista transazionale, una donna molto profonda nella conoscenza di Dio e dell'uomo, l'ho citata più volte, e lei, parlando proprio dell'amicizia, in un suo testo dice: l'amicizia tira fuori il meglio e il peggio delle persone. Ecco, questo è l'inizio, tira fuori il meglio e il peggio. Ora voi, per un attimo, non mi voglio limitare a queste due parole, per un attimo pensate soltanto se avete mai avuto l'idea che nell'amicizia potesse venire fuori il peggio di voi o dell'altro. Che ne dite? Vi sembra un controsenso? Vi sembra quasi un paradosso? Perché no, nell'amicizia non viene fuori il peggio, viene fuori il meglio. No. Il problema è come affrontare il peggio e come godersi il meglio, perché sarebbe una vera illusione credere che nell'amicizia non può venire fuori il peggio nelle persone. In realtà sarebbe sconfessato dalla nostra vita. Non so se avete avuto esperienza di questo. Allora, continuando, sono solo alcune parole, le traduco direttamente dall'inglese, quindi magari ci vuole un secondo in più, dice: l'amicizia tocca quasi ogni sentimento ed emozione, tira fuori l'immaginazione, la potenza della volontà e ci porta ad agire, può sfidare valori, può mettere alla prova idee e può nutrire ideali. L'amicizia intima coinvolge tutto l'essere umano, mette alla prova l'abilità di formare relazioni che sono profonde e durature. Nell'amicizia le persone frequentemente dimostrano la loro salute o la loro malattia emotiva. Ecco, queste sono solo alcune parole di questa donna che mi hanno colpito molto, perché sfidano quel luogo comune dell'amicizia come un'illusione dove non può esserci il peggio di me o il peggio dell'altro, dove non me l'aspetto, perché l'amico non può fare questo. Allora, vediamo un po' alcune difficoltà molto velocemente. Lo stress del silenzio l'ho chiamato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una delle prime difficoltà che si possono incontrare in amicizia è che le persone, avendo dei retaggi, dei divieti dentro di esprimersi, perché molte persone hanno dentro dei divieti di esprimersi, non esprimerti è uno dei divieti che più alberga nei cuori delle persone, ebbene, Questo divieto non esprimerti porta le persone spesso a tacere, proprio nell'amicizia, sulle cose, su alcune cose, tra le più profonde. Per esempio anche delle preoccupazioni personali, oppure di argomenti infelici. Per esempio, tra amici è normale parlare di eventuali malattie che possiamo avere, di paure di perdere il lavoro, paure o rifiuti da parte del coniuge, quindi rotture relazionali, problemi sul lavoro, ansia per i figli. Ma quante volte di questi argomenti tra amici non si parla? Riflettiamo su questo. Cioè, queste sono le cose che poi occupano il cuore della persona. Parlo di cuore per dire una parola che va bene a tutti, insomma. Però quanto occupano il cuore della persona? E quando siamo con i nostri amici, quanto ne parliamo di queste preoccupazioni, ansie e paure? L'intimità presuppone che noi possiamo liberamente parlare di noi stessi e non solo di quel che pensiamo, ma soprattutto di quello che sentiamo. Invece c'è paura, c'è lo stress, il silenzio tipo porta le persone a tacere molto spesso. Spesso non solo le persone nell'amicizia tacciono con l'amico sulle difficoltà che sta attraversando, ma anche su cose felici che gli sono successe. E molto spesso questo dipende dalla infelicità dell'amico con il quale parlano. Perché ti è mai capitato che parli con qualcuno che sta male, è infelice, e te dovresti dargli una notizia strepitosa che, per te, che ti è andata bene una cosa, e dici: ma come faccio io a dirgli una cosa bella quando quello sta così male? Ecco, sono tutti luoghi comuni, o sono risposte a ordini interni o a divieti interni, che ci portano a non stare in intimità proprio con l'amico, dove invece sarebbe la cornice giusta per poter affrontare tutte queste cose. Quindi ecco, quando vi trovate con un amico e dentro avete qualcosa che vi lavora in senso positivo o negativo, ecco, l'intimità dell'amicizia sta nel poterne parlare liberamente, non sta nel tacere. Ora, tacere a volte fa anche bene, non è che noi, diciamo, a volte è una regola importante, ma io sto parlando di altro, non di parlare a vanvera, insomma, sto dicendo il confidente è l'amico che sa ascoltarti in modo attivo e partecipa con te di quello che gli stai dicendo, e lui altrettanto ti dirà quali sono i suoi stati emotivi, quali sono i suoi pensieri rispetto a quello che tu gli hai detto, e insieme mettete insieme le cose. Dunque vedete che nell'amicizia c'è una ricchezza e siamo capaci di farlo, soltanto che dentro uno ha come un segnale di pericolo, di vieto, e quindi non puoi oltrepassare quel limite. Dunque il problema non sta nell'amicizia, il problema sta nei limiti e nei divieti che noi abbiamo accettato e deciso di osservare per tutta la nostra vita. Quindi, dico io, possiamo anche ridecidere e cambiare strada e decidere di aprirsi, decidere di parlare di noi stessi, di parlare delle nostre emozioni, delle nostre preoccupazioni, anche aspirazioni e gioie. La paura di parlare è un po' il continuo di questo primo punto. Qui si arriva proprio specialmente, non so se ne avete fatto caso, di cose ancora più profonde. Non parlo di preoccupazioni o ansie o di gioie per alcune cose felici accadute, ma parlo dell'amore. Quanto tra amici si parla dell'amore? Ecco, riflettiamo anche su questo aspetto. O i sentimenti correlati all'amore, è l'argomento della nostra serie. Spesso l'amore nell'amicizia è espresso in modo indiretto, o con parole o con azioni. Ecco, al contrario, con parole indirette, dico non dirette, ma come dire, gli ho detto una parola carina al mio amico, vuol dire che gli ho parlato di amore. No, gli hai detto una parola carina. Parlare dell'amore vuol dire come ti senti rispetto all'amore e come si sente l'altro e insieme come lo viviamo, oppure come lo stiamo vivendo nella nostra vita, cosa ci manca per goderne. Ma capite, quello che io vi sto dicendo, ecco, non è da marziani, Ma è una cosa reale alla portata di tutti, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e quindi siamo perfettamente in grado di mettere in atto tutto il nostro potenziale, che è quello di entrare in non solo empatia, non solo in sintonizzazione, ma addirittura in un'armonia tale da creare un terzo sé, l'amicizia nella quale possiamo vivere, dove possiamo parlare, sentire, esprimere, gioire, godere della nostra vita così come è in quel momento. Non è meraviglioso? Qualcuno sta parlando di un terapeuta, ma molti lo cercano per questo. Sapete che molti vanno dai terapeuti, parlo di psicoterapeuti o altri tipi di relazione, cercano altri tipi di relazione d'aiuto, perché non hanno amici, non trovano uno con cui parlare. Poi delle mie cose. Quindi vado da un terapeuta che è perfettamente sconosciuto e vuoto il sacco. Poi torno con i miei amici e sto zitto. No, a me sembra quasi un controsenso, non che non si deve andare da terapeuti, io stesso sono un counselor, analista transazionale, informazione, ma voglio dire, quindi lo faccio, ma perché proprio con gli amici non possiamo sperimentare l'apertura e la profondità dell'amore? Ecco, possiamo cambiare idea su questo, è solo un'idea. A volte, ecco, l'insaziabilità di affetto è anche un'altra problematica notevole, perché spesso nell'amicizia si sviluppa una certa possessività tale che può esserci uno dei due che è insaziabile di affetto, e cioè più ne prende e più ne vuole, per cui diventa quasi un diritto esclusivo suo di poter avere tutta l'attenzione dell'altro. Di solito questo lo fa chi si sente non ok, cioè le persone che si svalutano, che nei nostri video trovate anche delle serie fatte su questi argomenti qui, quindi potete andare a rivederli, cioè quando uno si sente come posizione esistenziale meno, io non sono ok, tu sei ok, perciò tu che sei ok, a me che non sono ok, puoi darmi ciò che io che non sono ok posso avere da te che sei ok. Chiaro? Quindi è come una storia di vasi comunicanti. Da cosa parte l'idea? Dalla svalutazione di se stessi. Siccome io non sono in grado di poter avere e ricevere l'affetto, di sentirmi amato da me stesso per primo, allora lo ricerco da te che puoi. Quindi io non valgo e tu vali. Ecco, quindi il punto di partenza non è l'insaziabilità d'affetto, ma è la posizione svalutativa che noi abbiamo deciso di assumere. Possiamo cambiare idea su chi? Su noi stessi. Vedete, la gente pensa sempre agli altri, no, pensiamo a noi stessi, cambiamo noi. Questo ci aiuterà a poter godere di cosa? Della relazione con gli altri. Non vorrei sembrare semplicistico, forse anche lo sono, ma per il tempo che abbiamo certi argomenti meritano anche altri approfondimenti, ma intanto godiamoci in questo momento un'idea, un semino, e poi se qualcuno vuole può approfondirlo, può ripensarci, può interessarsi. Questo. Per esempio, di cosa sono insaziabili alcune persone? Di carezze positive, dimostrazione di affetto. Gli amici, per esempio, pensano si devono ricordare di me, di quello che ho fatto, di quello di cui ho bisogno, si devono ricordare. Vedete, qui è in moto un genitore critico, si devono ricordare. Oppure devono essere sempre pronti a dare, devono sempre preferire me ad altri, perché se preferiscono altri vuol dire che mi hanno dimenticato, per cui io non sono più importante, veramente sono non ok. E allora che faccio? O distruggo la fonte della mia frustrazione e quindi cancello quell'amico dalla mia vita, oppure vado a supplicarlo e mi metto in ginocchio. L'iperadattato e il ribelle cronico, insomma, partono da qui queste cose. Allora, tra l'altro, quando uno è insaziabile di questo tipo di carezze positive dall'amico, pretende dentro di sé, ha un pregiudizio, che l'amico non dovrà mai fargli niente di male, non potrà mai fare errori nei suoi confronti. E no, questo sì, ma da te no. Allora, queste aspettative possono rompere l'amicizia, perché è chiaro che si arriva a vivere la relazione o in un modo simbiotico o destinata a rompersi, perché le aspettative di una tale perfezione prima o poi saranno disattese, prima o poi, ma è naturale che sia così. Allora, che cosa fare? Ecco, come aiutare magari una persona che si trova in queste condizioni? Allora, se voi siete l'amico che si sente richiesto di dare questo affetto, allora, come ci si può aiutare tra amici? Allora, l'altro è insaziabile di affetto, lo può aiutare aiutandolo a rendersene conto e quando se ne accorge a consentirgli, dargli il potere di accettare questa situazione, cioè diventare in qualche modo consapevole quando ricevono l'attenzione che vogliono. Mi spiego ancora meglio. Io voglio questa attenzione. Il mio amico è mio amico se, notando questa mia insaziabilità di affetto che alla lunga romperà l'amicizia, quando io gli do l'attenzione che vuole, dopo gliene faccio rendere conto e lo aiuto a riconoscerla. In questo aiuto alla consapevolezza probabilmente si aprirà qualche finestra, altrimenti resta sempre in una spirale e non ne esce mai l'altro. L'amicizia si rompe. Ripeto, perché le aspettative di perfezione non possono essere soddisfatte in assoluto. Vabbè. Andiamo un po' avanti, se no non ce la facciamo. Il disaccordo, ecco qui, disaccordi e differenze. Gli amici possono non essere sempre d'accordo, non so se siete d'accordo. Possono non essere d'accordo, non sempre. Ma gli amici sono sempre contenti di capirsi. Fateci un attimo attenzione. Ecco, pensate un attimo a dei rapporti che potete avere. Con gli amici si può non avere sempre la stessa opinione, la stessa idea, lo stesso sentire. È possibile. Diamo questa possibilità alla vita, gliela vogliamo dare? O vogliamo vivere nel pregiudizio che sennò si rompe la magia di un'amicizia illusoria? Che dite? Vogliamo dare la possibilità che ci sia disaccordo tra amici? E se c'è disaccordo, dove sta la gioia nell'amicizia e nell'amore reciproco? Nel capirsi. Nel riconoscersi tutti e due, nella possibilità di essere diversi sotto certi profili e nel capirsi. C'è gioia nel capirsi, non nell'omologarsi. Nell'omologazione non c'è mai gioia. Io credo che tutti i caschi da motorino sono tutti omologati, nessuno è contento di quei caschi. Perché sono tutti uguali, non c'hanno niente di speciale. Sono omologati. Ecco. Quindi da dove viene la gioia? Quella di dire io sono diverso da te, ma ci capiamo, non mi rifiuti perché sono diverso, non ti opponi, non mi vuoi distruggere perché sono diverso, ma anzi ti interessa la mia diversità. Questo insomma sarebbe un passo molto, molto avanti. Spesso disaccordi manifesti, anche burrascosi, possono portare poi alla costruzione di una reciproca comprensione, perché a volte i pregiudizi sono così forti che noi restiamo arroccati nel nostro pregiudizio, l'altro nel suo pregiudizio, per cui si innesca una tempesta nell'amicizia. Questo avviene, si innesca una tempesta. Spesso la tempesta di fronte all'amore che c'è nell'amicizia finisce per rompere il guscio, la corazza del pregiudizio, aprendosi alla comprensione reciproca proprio su quello che è l'oggetto del disaccordo. E questo è meraviglioso. Quindi se l'amicizia è radicata, fondata sull'amore sincero, alcune tempeste possono venire, e anzi sarà naturale, verranno necessariamente, perché, ma ci sarà la gioia nel comprendersi e anche, come dicevo ora, ci sarà la possibilità di costruire una comprensione progressiva. Quindi, guardate, stasera voglio sfatare un mito, appunto, cioè il disaccordo è un privilegio dell'amicizia. Vi sta bene o vi sta stretto questo? Come ve lo sentite? Il disaccordo è un privilegio dell'amicizia. Perché essere in disaccordo non vuol dire essere nemici, vuol dire essere diversi e quindi abbiamo la possibilità di arricchirci reciprocamente. Ecco. È un pregiudizio il contrario. Il disaccordo è addirittura creativo. Se non è usato per abbattere l'altro, ma per costruire nuovi sentieri di comprensione, è addirittura uno dei principali elementi creativi tra gli esseri umani. Quante volte si sono fatte discussioni, disquisizioni, quante volte sul sentire ci siamo sentiti in disaccordo sui sentimenti, eppure l'amore ha vinto, si è rotto il guscio del pregiudizio e ci siamo aperti alla reciproca comprensione. L'amicizia ne esce più forte. Con Fabrizio molte volte abbiamo affrontato proprio questo tema. Parlando di neuroscienze abbiamo sempre di più compreso che le relazioni quando si rompono e poi si ricostituiscono ne escono più forti, perché la persona che temporaneamente sembra aver perso quel legame di amicizia, ma poi, diciamo, con una rinuncia al pregiudizio, finisce per ritrovarsi di nuovo nell'amicizia, acquista sicurezza, perché vuol dire, anche se saremo in disaccordo, nessuno potrà dividerci. Cioè, se l'amore è con noi, chi potrà dividerci? Quindi, a volte, le rotture delle relazioni, rotture temporanee di relazione tra persone, quando c'è l'amore e si ricongiungono, questi sono livelli di crescita della relazione. Gesù disse che se una pianta porta frutto, va potata perché porti più frutto, poi una rottura di qualcosa perché riprenda più forza. E questo lo spiego in modo molto semplicistico, ma ci sono studi delle più moderne neuroscienze che ce lo insegnano proprio. Si creano dei nuovi percorsi neuronali nel nostro cervello, anche a livello biologico questo è vero, per cui siamo in grado di affidarci a questo terzo sé dell'amicizia che resiste nonostante le tempeste, perché non lo butta giù nessun vento. Ricorderete le parole di Gesù, quando la casa è costruita sulla roccia può avvenire la tempesta, il vento, i fiumi, eccetera, ma questa resta in piedi. Quindi ecco la sicurezza, ed ecco cosa ci manca, forse nell'amicizia, quell'affidamento, quell'attaccamento sicuro alla vita, all'altro, che ci permette di stare sicuri anche se siamo in disaccordo, anche se non abbiamo proprio tutte le stesse idee uguali, ma gloria a Dio. Va bene, allora, quindi, questa sicurezza si sviluppa nell'amicizia. Quando si sviluppa la sicurezza, secondo voi, cos'è che prende forza nella persona? Ora è difficile interagire sia al di là del video, sia qui in sala, per cui lo diciamo. La fiducia. Quando c'è sicurezza che cresce, c'è fiducia. E quando c'è fiducia, di cos'altro abbiamo bisogno? Il Signore ci dice che quello di cui abbiamo bisogno è fidarsi di Lui. Tutti traducono con fede quelle parole, in greco è pistis, lo sapete, ma in ebraico è munach. Gesù parlava ebraico, non parlava greco. E quindi Lui stava dicendo fidatevi di me. Anzi, a un certo passo dice abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia anche in me. Quindi, vedete, ci sprona sempre la fiducia, per la tua fiducia sei stato guarito. Senza la fiducia non è possibile essere graditi a Dio. Sono passi della Bibbia, ora non è che voglio, mi stanno venendo in mente, quanti verranno in mente a voi. Senza la fiducia non ci apriamo a quella vita che Dio ha scritto per noi, ma rimaniamo nei nostri pregiudizi, nelle nostre illusioni, nei rapporti dove ci difendiamo dall'altro, dove cerchiamo di far fuori le fonti di pericolo perché siamo insicuri. Dunque, questo è un argomento veramente centrale. Interessi comuni. Quando mettiamo in comune tra, ho scritto quali interessi in comune, vedete, con il punto interrogativo, perché spesso quando l'amicizia, quando due amici hanno in comune interessi esterni, che vuol dire il calcio, il basket, i vestiti, le macchine, ma insomma va bene, ma se fossero comuni interessi interni alla persona, cambierebbe il livello di intimità. Invece no, ah, siamo amici, si fa certe chiacchierate sul pallone, eccezionale, ma non siete amici, siete due che fanno dei passatempi per strutturare il loro tempo. Cioè, lì l'amore non è che si sviluppa, al più si sviluppa una buona conoscenza del calciomercato, ma di più no. Dunque, se l'amicizia è la cornice dove l'amore maggiormente si può sviluppare, coltiviamo l'amicizia, non i passatempi, a volte fanno bene, ma insomma non sono l'obiettivo finale. Quindi, disaccordo sui bisogni, non sempre siamo in disaccordo su idee o sul sentire, ma anche sui bisogni. Questo è, diciamo, il trionfo dei pregiudizi. Oppure quando c'è un disaccordo sui bisogni, nel senso che uno non è d'accordo che l'altro abbia un bisogno, sono sempre mai capitato questo video. Uno esterna il suo bisogno e l'altro dentro sa, no, ma pensa, no, ma non ha bisogno di questo. Quante volte ci siamo posti con gli altri in questo modo? Ecco, è soltanto uno spunto di riflessione che io sto dando. Ancora, quando nell'amicizia uno dei due porta nell'amicizia un nuovo bisogno, perché ha fatto un nuovo incontro, un nuovo lavoro, no? E ha un nuovo bisogno, questo è un elemento di disaccordo nell'amicizia, perché entra un elemento nuovo che in qualche modo rompe un equilibrio già raggiunto. Quindi se avevi già preso le misure, entra qualcosa di nuovo, devi risistemare le livelle, e questo può creare dei problemi. Quindi è un'altra difficoltà nell'amicizia, aspettatevelo, perché la vita è dinamica, la gente si muove, cambia. Se voi ascoltate sul nostro sito, nel nostro archivio, andate su YouTube dove volete, ci sono nostri video oppure nostre registrazioni audio anche di molti anni fa, non sono le stesse di quelle che dico oggi, insomma, parlo per me. Quindi, perché si cambia. Sì, è dinamica la vita, e quindi ci sarà sempre un elemento nuovo, ci sarà sempre qualcosa di nuovo, e quando questo arriva, che cosa si fa? In quel caso è utile parlare delle differenze nei sentimenti coinvolti, è utile parlare del significato di amicizia. Qui quello che io vi sto cercando di trasmettere maggiormente stasera, proprio mi aspetto di riuscirci, è che quando due amici tacciono sulla loro intimità reciproca, l'amicizia è destinata a fallire, o a rompersi o a rimanere a un livello superficiale, che non è l'amicizia di cui stiamo parlando. Il segreto sta nel parlarsi di come ci si sente. Per esempio, se uno ha paura di parlare all'altro di una cosa sua intima, che può essere una paura, può essere una preoccupazione, può essere un'ansia per i figli, come ho detto prima, può essere anche l'amore, la verità. Ecco, se uno ha paura a parlare di queste cose con gli amici, che cosa può fare? Questo è un'altra cosa che possiamo mettere in pratica. All'amico non iniziare il discorso dicendo, perché non ti senti in grado di poterlo fare, ma digli: ho paura di parlare di questo. Ecco, comunica il tuo sentire su quello che stai vivendo in quel momento. Questo aprirà le porte. O quando l'altro ti dice qualcosa che riguarda argomenti che dentro ti risuonano come cose intime di cui ti preoccupi, digli all'altro: guarda, mi hai detto questo, io mi sento così. Questa è una chiave di apertura, perché riguarda il cuore, riguarda la parte più intima di noi. Le persone non sono abituate a parlare di quello che sentono, sono abituate a dirsi quello che pensano, forse. Allora quando qualcuno ti dice qualcosa, dice: guarda, io mi sento così, ho provato paura che mi hai detto questa cosa, ho provato rabbia che mi ha detto questa cosa, E questo inizierà, aprirà una finestra nella relazione positiva, perché si comincia a parlare di noi, di come ci sentiamo. Oppure ho paura a parlarti di questo. E l'altro si sentirà chiamato a livello emotivo e quindi abbiamo la capacità di rispondere agli inviti emotivi dell'altro. Va bene, quindi ok, voglio andare avanti sui disaccordi, sulle incomprensioni, abbiamo già detto molto, contrasti di valori, anche qui se si verificano dei contrasti di valori tra amici, ci accorgiamo che c'è un contrasto di valori, che cosa possiamo fare? Possiamo ammetterlo. Spesso c'è un alone di silenzio, cioè ci accorgiamo che l'altro non è sullo stesso valore nostro, allora che facciamo? Per paura di rompere qualcosa stiamo zitti, e invece no, ammettiamo, guarda, qui siamo in contrasto su questo, già l'ammettere che c'è un disaccordo sui valori fa sì che si possa iniziare a parlare di quei valori, ma invece c'è paura di rompere qualcosa, come al solito l'uomo sceglie la tregua, pensando che sia una vittoria o la pace, al contrario è il preambolo della sconfitta. Non cercate mai la tregua, perché la tregua vi porta alla sconfitta. Non è la pace la tregua, è una sospensione temporanea della guerra, vuol dire che dopo riprende. Dunque le tempeste, vedete, vi ho messo le tempeste, è stato fatto uno studio, lo riporta Lamour e James in questo suo libro, l'ho voluto mettere qui perché mi interessava, hanno fatto uno studio su delle amicizie che hanno resistito nel tempo, quindi la persistenza dell'amicizia nel tempo, hanno notato che certe amicizie sono più durature quando c'è dedizione da parte delle persone, comunicazione, cioè capacità comunicative per affrontare le difficoltà, non si tace, non si tengono sotto una cappa, la flessibilità e la tolleranza delle reciproche differenze, quando c'è l'aspettativa che si possono superare le difficoltà, cioè c'è una speranza. Quando nell'amicizia c'è questa speranza, siamo adattabili, cioè siamo disposti a cambiare anche le nostre priorità, la nostra strutturazione del tempo per poter dare una mano all'amicizia, al terzo sé relazionale, a superare quel momento di crisi. Questa è l'adattabilità. Oppure una specie di sano ottimismo, che io poi preferirei chiamare speranza, come ho detto prima, ma è una cosa un po' diversa, circa la relazione, non circa l'altra persona che diventerà come io voglio finalmente. Questo non è ottimismo, questo è una specie di manipolazione. Anzi, quindi noi non dobbiamo essere ottimisti che gli altri faranno quello che noi vogliamo. Questo non è ottimismo, questo è altro. Allora, ottimismo è che la relazione ha la speranza di poter superare ogni tempesta. Ci sono dei deterrenti, velocemente, la gelosia, l'insaziabilità di affetto, ne abbiamo già parlato, giochi psicologici, ne abbiamo parlato in altre sessioni, non mi soffermerò su questi aspetti piuttosto profondi, l'adulazione, vedete, la compravendita e lo sfruttamento, che vuol dire questo qui? Quando le persone usano gli amici adulandoli, questo accade piuttosto spesso, è una seduzione. Quando nell'amicizia entra la seduzione, cioè si cerca di ottenere il favore, l'affetto, l'attenzione dell'altro, comprandolo con la adulazione, parole di miele e via dicendo, ecco, in questo caso noi stiamo disgregando l'amicizia, la stiamo minando proprio alla base. E porta poi allo sfruttamento dell'altra persona. Perché? Perché chi mette in pratica questa adulazione seduttiva in realtà non è interessato all'amicizia, è interessato ad ottenere qualcosa dall'altro. Quindi questo è un classico esempio di egoismo, e non, che poi viene dal io mi sento meno, lui è più, quindi prendo da lui che ha più. fa come un parassita che succhia da chi può dargli quello che lui pensa di non avere, che al contrario ha. L'esclusività, alcuni pensano che possiamo essere amici solo io e te, questo è tipico anche dell'età adolescenziale, per esempio, che si può prolungare anche fino a 60 anni, ormai sono studi fatti almeno fino a 40, dice che ormai dura l'adolescenza, e cioè io sono amico tuo, ma se scopro che hai altri amici cari oltre a me, ti faccio fuori, perché non è possibile, faccio fuori nel senso ti escludo dai miei amici. Non so se vi è mai capitato questo, una forma di gelosia, di possessività, ed è, crea una esclusività, un club privato. Spesso, questo lo troviamo, l'omologazione ne ho già parlato, e diversi livelli di maturazione, che cosa vuol dire? Che a volte nell'amicizia uno dei due matura più dell'altro, cioè cresce spiritualmente, intellettualmente, emotivamente, ha una crescita, una maturazione più accelerata dell'altro. Allora che fare? Intanto sapere che è possibile, che ci ritroviamo in una sorta di squilibrio maturativo. E poi che cosa poter fare riguardo a questo? Io ricordo una volta... parlando con alcuni che dicevano di diversi livelli di maturazione e di necessità di aspettare gli altri che invece erano rimasti, la domanda era: ma gli altri stanno muovendosi, sono interessati a cambiare per la maturazione loro oppure no? Se aspetti chi si è fermato, ti fermi anche te poi alla fine. Ecco, quindi secondo me, questo è un modestissimo parere, quando c'è uno squilibrio di maturazione, se l'altro rifiuta di cambiare per crescere, c'è un puzzo di simbiosi sotto, perché cercherà solo di sfruttare la tua di crescita, tenendoti molto attaccato a sé. Quindi in quel caso stai aspettando chi non verrà mai e finirai per fermarti anche te. Quindi se invece aspetti qualcuno che si sta muovendo, nell'amicizia, nell'amore è impossibile rimanere fermi, l'ho detto prima, è dinamica. Quindi se uno è nell'amore, sincero, è amico, necessariamente si muove e cammina verso la crescita, necessariamente, perché abbiamo nel nostro DNA spirituale questa capacità di muoversi per essere fecondi, per aumentare e per diffondere. Ricordate, sempre nel libro della Genesi, Dio dice: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Dunque il comando, che molto spesso si riferisce solo ai figli biologici, in realtà si riferisce ad ogni aspetto di noi. Quindi siate fecondi, anche, stiamo parlando dell'amore, dell'amicizia, quindi l'uomo è pieno di fecondità, è capace di essere fecondo nelle idee, nei sentimenti, nell'amicizia, nell'amore. Moltiplicate, cioè aumenta di questa tendenza a crescere. E anche riempite la terra, poi a dare, a distribuire dovunque il prodotto e l'effetto della nostra crescita, sotto tutti i livelli. Quindi non ci facciamo convincere dalle menzogne che non siamo capaci, siamo perfettamente capaci di essere dinamici, di muoversi e di crescere nell'amore, questo è per tutti. Stress nel matrimonio, ecco, quindi voglio parlare perché sempre a livello di amicizia, due coniugi, se non hanno un'amicizia intima tra di loro, probabilmente non riusciranno a portare la barca dove devono. Guardate qui, devo andare velocissimo, mi dispiace, ma rimarrà la slide nel video, per cui potete bloccare il video, come io ho fatto tante volte, guardando video di altri molto interessanti con le slide, e prendete pure i vostri appunti. Quando siamo nel matrimonio, il matrimonio deve essere costruito sulla fiducia, sulla apertura reciproca, sulla fedeltà nell'essere dedicati l'uno all'altro. Se non c'è questo, il matrimonio non può funzionare, perché è un'alleanza. L'alleanza senza fiducia e senza fedeltà non può funzionare. Infatti Dio ce l'ha insegnato questo. E allora dico, prima di parlare, per esempio nell'amicizia, quando parliamo con il nostro coniuge, prima di parlare con il coniuge di amici extraconiugali che abbiamo, ecco, entro in questo argomento un po' delicato, facciamoci queste domande, perché si inserisce nell'amicizia che abbiamo tra noi coniugi un elemento estraneo, che è un altro amico che io ho che non sei tu. E quindi, ecco, facciamoci queste domande. Perché voglio parlarne al mio coniuge? Qual è il motivo, la motivazione? Qual è? Come questa informazione può danneggiare il mio coniuge? Sto solo cercando di ottenere dal mio coniuge il permesso di avere altre relazioni? Cerco approvazione per la scelta fatta sull'amico che sto presentando? Cerco accettazione perché mi sento in colpa riguardo al mio amico? Voglio che il mio coniuge mi proibisca di avere una relazione amicale extraconiugale? Sto cercando di far ingelosire il mio coniuge? Vorrei dare prova che qualcun altro pensa che sono importante? Insomma, perché introduciamo un elemento di una nuova amicizia con l'amico? Queste domande forse non sono solo nel matrimonio, qui sono amplificate, ma in ogni relazione di amicizia è bene farsi un po' queste domande. Alcune di queste domande sono topiche, cioè sono fondamentali in ogni tipo di relazione. Come vedete vanno sulla motivazione. Perché dico una cosa? Perché mi comporto in un certo modo? Cosa spero di guadagnare? Cosa spero di ottenere? Oppure è disinteressato? Dentro di noi lo sappiamo, la nostra coscienza funziona sempre. Interrogatela e troverete risposta. Che grazia ne ricevete. In Luca 6 il Signore Gesù ci dà una serie di informazioni utili sull'etica, sul comportamento interpersonale nelle relazioni. Credo che la prossima serie che faremo del mercoledì sera sarà su questi aspetti qui, perché sono molto importanti. In realtà più leggo il Vangelo sotto queste chiavi e più vedo che Gesù ha parlato delle relazioni, cioè di come vivere bene tra gli uomini amando Dio, se stessi e gli altri. Punto. Cioè, ci hanno costruito dottrine e poi dottrine e poi dottrine, tradizioni e pensieri umani, obblighi, divieti, di tutto ci hanno. E lui stava dicendo soltanto come poter vivere in pace con Dio e con gli altri, e maggior ragione con se stessi. Poi, essendo avvocato, leggendo Luca 6 o Matteo 5, scegliete voi, sono molto simili, mi veniva da pensare, dico, ma guarda, ma se tutti mettessero in pratica quello che c'è scritto qui, gli avvocati sarebbero disoccupati. Disoccupati. Parlo di quelli che fanno giudiziare, perché non tutti lo fanno, quindi ecco, vedete, non ci sarebbero codici penali, nemmeno codici civili, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe bisogno di imporsi obblighi o divieti, ma le regole dell'amore sono già scritte nel cuore di ogni uomo. Cioè, è proprio, insomma, scoprite la bellezza del Vangelo per l'amicizia, per come stare con gli altri, per come non andate a caccia, ma questo è un suggerimento mio, ma andare a caccia di dottrine, di cosa dover fare o non fare, come se devo rispondere a un obbligo, ti limiti, perché perdi l'obiettivo. Magari ti senti a posto con la coscienza perché hai adempiuto un onere religioso, ma non vivi con gli altri, sei un estraneo al mondo. E Gesù dice: ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Già, questa è la dice lunga. E se amate quelli che vi amano, quale grazia è per voi? Vedete, l'ho messo in corsivo perché questa è la traduzione dal greco. Molte versioni traducono che merito ne avete, come se fosse un merito. Invece la parola non è merito, ma è grazia, charis in greco. Grazia vuol dire tante cose, ma fondamentalmente è il favore divino. Se amate quelli che vi amano, qual è il favore divino che potete ricevere? Se, al contrario, ragionando per logica, se non riceviamo grazia per amare coloro che ci amano, se amiamo coloro che non ci amano, riceviamo grazia. Cioè Gesù sta dicendo che è naturale che tra amici ci sia l'amore e che ci si ami. Qui non è una questione di essere bravi o di riuscire a fare qualcosa di eccezionale, perché è naturale, è naturale. Il favore divino viene quando ti poni nella prospettiva di amare chi non ti ama. Perché l'uomo lo trova una cosa che va contro l'egoismo, la carne, chiamatelo come volete, è qualcosa che deve rompere. E quindi ha bisogno della grazia, ha bisogno del favore divino. Ecco perché per amare i nemici abbiamo bisogno dello Spirito Santo, perché senza, e chi lo fa? È impossibile. E Dio non ha mai detto di odiare i nostri nemici, non l'ha mai detto in tutta la Bibbia, non l'ha mai detto. Quindi Dio ha sempre dato un insegnamento, è quello di amare i nemici, facendosi lui garante della forza di cui l'uomo ha bisogno per fare questo. Vedete, e se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, quale grazia è per voi? Cioè, che grazia ne ricevete? Dunque, parleremo dell'amore per i nemici, non è questa la sede. Ma io sto dicendo che qui, se riprendiamo tutto quello che abbiamo detto stasera, la difficoltà di noi credenti, nei quali vive lo Spirito di Dio, addirittura non è: Signore, ho bisogno della tua grazia per amare il mio nemico. No! E nemmeno avrò la ricompensa dal Signore, che è la sua grazia, per essere a disposizione di amare il mio nemico. No, il nostro problema, e questa è una cosa che mi rende triste, è che noi non sappiamo amare chi ci ama. Di fronte alle difficoltà con gli amici, crolla la persona, crolla l'amicizia. Perché? Perché non sappiamo stare insieme con quelli che ci amano. Come possiamo noi pensare di amare quelli che ci odiano? Eppure le chiese: ama i tuoi nemici, ama i tuoi nemici, e tra amici si fanno la guerra, se ne dicono di tutte. Cioè, stiamo invertendo i fattori, e questo non porta a niente, non costruisce niente. Allora, io dico, è meglio, la cosa migliore è intanto tra amici portare alla luce le cose che non vanno, parlare di quello che abbiamo dentro. Parlare, ascoltare in modo attivo l'altro, che vuol dire in modo attivo? Ne parleremo, insomma, ascoltare l'altro. E questo diluisce le tensioni tra le persone che si amano, diluisce le tensioni. Quando parli di un sentimento che hai, io ho rabbia perché mi sta dicendo questa cosa, questo diluisce la tua rabbia perché la esprimi e apre una finestra nel cuore dell'altro, perché magari non se n'era reso conto, ma ti stava ferendo. Allora diluisce le tensioni, l'uno vede che non gli succede niente se l'altro sa cosa sente, non ti succede niente, ma anzi trovi ascolto, comprensione, compassione, compartecipazione, anche disaccordo, ma con l'intenzione di costruire nuovi sentieri di comprensione piuttosto che vincere sull'altro. Cari amici, smettiamo di insegnare ama il tuo nemico. Se prima non amiamo quelli che ci amano, come possiamo, se prima non amiamo noi stessi, come possiamo amare gli altri? Vedete, vado ancora un passo indietro. Il comandamento di Dio, l'insegnamento di Dio è: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi invece di imporre giochi sulle persone, di fare i finti felici con i nemici, cerchiamo di capire come si può stare bene insieme a noi, perché da come ci amiamo ci riconosceranno. Intanto affrontiamo questo. È molto, è una cosa di vita, eh? non è una cosa dottrinale, perché noi dottrine non ce ne abbiamo. Giovanni 17, vado veloce, 2 minuti, me li concedete, spero. Salto questo all'inizio, vabbè, e anche questo. Voglio andare a Giovanni 17, 20, 23. Gesù disse: non prego solo per questo. Questa è la preghiera sacerdotale di Gesù, chiamata, cioè il nostro sommo sacerdote. Prima di essere arrestato parla con il Padre e prega. E prega per noi. Forse non l'abbiamo mai visto, ma dice: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola avranno fiducia in me. Cari amici, io ho scoperto che questa è l'unica preghiera riportata nei Vangeli, poi detto che Gesù non l'abbia fatta, ma che Gesù ha fatto per noi, di oggi, espressamente. È l'unica. Ha detto, va bene, cioè lui ha parlato sempre con i suoi, dice, ma quelli che verranno dopo, questa è la preghiera, questo è quello che Gesù ha ritenuto per noi di oggi, 2000 anni dopo, essere fondamentale. Non ha parlato di altro. Guardate cosa ha detto. Perché tutti siano una sola cosa, unità. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Perché il mondo abbia fiducia, sicurezza, fiducia nel fatto che tu mi hai mandato. Quindi noi oggi, Gesù si aspetta che noi oggi, essendo uniti, dove? E tutti dicono, ah, uniti tra chiese, uniti tra questi macrosistemi che si devono unire, giù l'ecumenismo, giù tutto. No, uniti, io e te, cominciamo da noi, l'amicizia, uniti, questa è la preghiera del Signore. Allora, la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro, tu in me, perché siano perfetti in cosa? Nell'unità. E il mondo sappia che tu mi hai mandati e li hai amati come hai amato me. Velocemente voglio dirvi che questa preposizione greca che io ho messo in neretto, in greco, nei Vangeli è en, e tutti traducono in. In realtà, guardate, vuol dire nella sfera di, in connessione con, in presenza di, dinanzi a, all'interno, dentro, presso, su, vicino, tra e con. Cito il vocabolario Rocci, quindi senza far pubblicità, quindi è uno degli strumenti migliori sul greco. Ebbene, che sta dicendo il Signore? Sta dicendo che prego perché abbiano intimità e siano coinvolti l'uno nella vita dell'altro. Abbiano intimità, siano coinvolti con la tua vita, Padre, e siano intimi e coinvolti con la mia. Siano in te, in me, in noi una cosa sola, cioè intimi e connessi, coinvolti, interessati alla vita l'uno dell'altro. Gesù usa spesso questa parola per riferirsi alla nozione del reciproco interesse e la reciproca partecipazione. Qual è la preghiera di Gesù? Che siano amici. Gesù prega che l'unità tra i credenti e lui stesso, tra i credenti e il Padre, tra i credenti, abbia lo stesso carattere dell'unità che c'è tra lui e il Padre. Quindi quel rapporto intimo di amicizia, di apertura, dove si comunicano tutto, dove si prendono cura l'uno dell'altro. Gesù si prende cura del piano del Padre, il Padre si prende cura della missione del Figlio, e lo Spirito Santo che si prende cura di eseguire la volontà del Padre attraverso il Figlio. Questa è l'unità. No, la dottrina, le chiese, sì, verrà anche quello, ma noi preoccupiamoci intanto di stare insieme noi. Forse è la base solida su cui la casa può stare in piedi. Ecco, questo è il mio messaggio. Vedete, non si tratta solo dell'unità tra le chiese, le denominazioni, le confessioni, bla 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 bla. Si tratta anche dell'unità tra le singole persone nelle loro relazioni di amici, di amicizia fraterna. L'unità tra i gentili è difficile. Perché dico gentili? Uso una parola che è interessante. Cioè noi siamo cristiani, siamo gentili, noi non siamo ebrei. Almeno qui io non ne conosco, io non lo sono, posso dire, può darsi che Quindi noi siamo i gentili, le nazioni che hanno ricevuto la grazia di poter incontrare il Signore nello Spirito Santo. La preghiera di Gesù era veramente necessaria, perché, vedete, va oltre quel concetto di ecumenismo, riguarda l'etica, riguarda le relazioni, perché noi gentili non abbiamo come gli ebrei lo stesso capostipio, lo stesso antenato, non abbiamo la stessa storia, la stessa modello sociale, le stesse pratiche religiose, non abbiamo tutto quello che fa di loro una grande famiglia. Noi siamo presi a pezzi, e quindi ecco, Gesù sapeva che noi di oggi avremmo avuto bisogno di questa preghiera. Uniti tra di loro, individualmente, e poi la casa si può sviluppare sicura, senza aver paura che le tempeste la buttino giù. Dunque, ecco, con questo sì, credo di aver finito, ho preso qualche minuto in più, ma era una conclusione necessaria a tutto quello che abbiamo detto. Quindi la prossima volta termineremo questo argomento cercando un po' di riprendere tutti i passi salienti e proseguiremo poi in un'altra serie. Bene, con questo vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su questa web TV, e per gli amici che sono presenti lo stesso. Noi continuiamo a pregare, ora qui invitiamo tutti quelli a casa a farlo, se siete più di uno davanti al video, ecco, comunicatevi i vostri stati d'animo, sentimenti, emozioni, intenti, aspettative, e apritevi alla comprensione reciproca, a quell'intimità di cui parla il Signore. Se lo sentite nel cuore che si sta muovendo come desiderio, coltivatelo e custoditelo. Nel nome di Gesù, a tutti, arrivederci.